Uma saudação especial vai para a Sua Excelência Emma Bonino, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Itália, pelo convite que nos formulou para nos juntarmos a esta audiência, bem como pela escolha bem acertada do tema para este nosso encontro. Na verdade, o tema Mulheres e Nutrição, Ideias para um Futuro Sustentável, revela-se atual, pertinente e de capital importância pelos antecipados impactos que terá no impulsionamento da nossa agenda em prol do bem-estar das comunidades nos nossos países. Minhas senhoras e meus senhores, as exposições mundiais têm-se revelado plataformas de diálogo intercultural, de partilha de experiências e de reforço da determinação coletiva de construir um mundo cada vez melhor para todos nós. Com agrado, notamos que a Expo Milão 2015 não vai perder estes pilares de vista, pois decidiu-se pelo tema Nutrir o Planeta, Energia para a Vida, onde a tradição, a criatividade e a inovação se unem para procurarem relacionar-se com a alimentação e a dieta alimentar. É, sem dúvidas, um tema que dá substância ao tema que inspira as nossas reflexões neste encontro. As duas temáticas entrelaçam-se para costurar algo que é-nos muito caro, a dignificação da condição humana, em particular da mulher. Caros convidados, ao percorrer o nosso país de leis a leis, interagimos com as nossas filhas, irmãs e mães que dinamizam a produção agrária no meio rural, que abastece os mercados de consumo nas cidades e alimenta as indústrias com matérias-primas. No início das nossas digressões, o cenário era muito desolador do que é hoje. Apesar do papel que as mulheres ocupam na matriz de produção de alimentos e na cadeia de valor da produção agrária, elas dependiam em grande medida das chuvas cada vez mais irregulares em consequência das mudanças climáticas. Não tinham acesso ao crédito e aos insumos tais como sementes melhoradas e fertilizantes. Mesmo nas condições mais difíceis de trabalho e de participação na economia nacional, as mulheres tinham uma coisa que nos impressionava: autoestima, orgulho de estarem a fazer a sua parte, querer na produção de alimentos, quer no desempenho do seu papel de guardiãs da gestão e uso sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade para as gerações atuais e futuras. O reforço da sua autoestima veio das várias iniciativas do nosso governo, com destaque para a sua integração nos conselhos consultivos de localidade, posto administrativo e de distrito. A outra iniciativa que podemos destacar, que leva o nome de 7 milhões, o equivalente a 200 mil euros, que no contexto da descentralização de recursos são destinadas para o financiamento de iniciativas de produção de mais comida e geração de postos de trabalho. O efeito combinado destas decisões, em parceria com outras, tais como os investimentos em infraestruturas sociais e económicas, colocação de mais extensionistas, semente melhorada, diversificação de culturas, contribuiu para uma maior dignificação da mulher. Para além disso, estes programas integrados e que se complementam entre si contribuem para a proteção dos direitos da mulher e para a melhoria da segurança alimentar e nutricional. A mulher mais dignificada encontra-se em melhores condições de combater uma das mais cruéis e degradantes manifestações da pobreza, a fome. Temos, no entanto, que fazer mais e melhor neste grande desafio da dignificação da mulher para que ela melhore os níveis de produtividade agrária e aumente os seus rendimentos. O acesso ao conhecimento revela-se pertinente e isto deve começar em terra idade. Em Moçambique, temos estado a registrar progressos também nesta frente da educação. Digníssimos convidados, o nosso continente registra um crescimento considerável e sustentável na ordem dos 5%, atraindo investimento doméstico e de vários quadrantes do mundo. São investimentos que se complementam para facilitar a instalação de outros empreendimentos com os quais entram numa relação de simbiose para gerar mais empregos e renda e induzir contínuo crescimento. A África tem recursos, alguns dos quais estratégicos, para a superação dos desafios com que outros continentes se deparam. Importa que os investimentos para a exploração desses recursos não sejam em detrimento, mas em complemento aos investimentos que devem continuar a ser feitos noutros setores da economia, tais como na área da agricultura, pescas, energia, transportes e comunicações, produção de bens e serviços. E, olhando para o futuro promissor da África, despontam quatro grandes desafios para as mulheres africanas, sobretudo as jovens. Primeiro, que se continue a criar condições para que as presentes e as próximas gerações de jovens africanas estudem e criem competências para se beneficiarem das oportunidades de emprego que se abrem. Os países devem continuar a investir nelas, criando competências técnicas e organizacionais que lhes possibilitarão participar com mérito, segurança e confiança no trabalho decente ou em atividades empreendedoras de elevada renda. Segundo, que a atual geração de jovens africanas use a educação e o conhecimento para superar os obstáculos à sua saúde e direitos sexuais e reprodutivos, pois só tendo conhecimento é que terão capacidade de recusar um casamento prematuro ou evitar uma gravidez precoce, proteger-se da infecção do HIV ou planear o número de filhos que desejam ao longo da sua vida. E, desta forma, contribuir para o rompimento do ciclo vicioso da pobreza que até aqui flagela a maioria das famílias africanas devido, em parte, à dificuldade de gerir e alimentar famílias numerosas. Terceiro, a necessidade de unir esforços na implementação de políticas e iniciativas que levem à retenção da rapariga na escola, o estabelecimento do associativismo, facilitação para a criação de microempresas e acesso ao crédito para desenvolver os seus negócios e assim aumentar o seu rendimento familiar. Quarto, a necessidade de a parceria global e internacional promover iniciativas de financiamento à África para atender à elevação dos níveis de empoderamento das mulheres e raparigas, minhas senhoras e meus senhores. Ao par do financiamento de que nos referimos no quarto desafio, este despertar para a mudança de atitude deve ser um processo endógeno. As raparigas devem ser estimuladas para lutar pela defesa dos seus próprios direitos, do seu próprio destino, incluindo o de forjar as políticas que defendam os seus interesses. A África orgulha-se de ser um dos continentes onde a mulher tem uma participação política visível e, com base em processos democráticos, ter produzido algumas das mulheres mais influentes do mundo de hoje. Neste novo século, após vários anos de luta, possuímos dois países liderados por mulheres, que é a Libéria e o Malawi, para além da liderança, da liderança feminina da própria Comissão da União Africana, da existência de parlamentos nacionais presididos por mulheres, exemplo de Moçambique, e de outras funções de maior relevo, ocupadas por mulheres como primeiros ministros, ministros, governadores de Estado, governadores de bancos centrais. Temos igualmente profissionais de diferentes áreas de saber, como médicas, geólogas, professoras, enfermeiras, jornalistas, carpinteiras, serralheiras, entre outras. Estes exemplos de figuras femininas servem de referência e modelo para as jovens raparigas que assim podem também sonhar ser o que é hoje essa pessoa que elas admiram. Decorrente do processo de empoderamento da mulher, hoje testemunhamos sem precedente o esforço em curso em quase todos os países africanos em garantir, incluindo na Constituição Nacional, a atribuição de cotas de participação de mulheres nos parlamentos nacionais e nos governos a todos os níveis. Este movimento representa uma grande conquista da mulher e, ao mesmo tempo, uma revolução do reconhecimento que a mulher é capaz e deve ser parte dos processos decisórios e, sobretudo, de influenciar os governos na hora de decidir sobre os assuntos que dizem respeito à vida das mulheres. Minhas senhoras e meus senhores, se os frutos de empoderamento têm sido visíveis ao nível da participação política, os ganhos ainda são limitados no fortalecimento da participação econômica das mulheres, ou seja, apesar de se ter registrado grandes progressos ao longo dos anos, a participação das mulheres na esfera econômica ainda é reduzida, sobretudo no emprego formal. Os baixos níveis de escolaridade e consequente concentração da mulher em atividades de baixa renda traduzem-se na elevada vulnerabilidade da mulher e da feminização da pobreza. A eliminação de todos os preconceitos é condição básica para que a mulher africana assuma um papel mais ativo na esfera econômica do continente africano. Como mulheres, acreditamos que a semente está lançada à terra, faltando multiplicá-la e disseminá-la para continuar a germinar mudanças positivas. Temos a plena confiança que o futuro da África também está nas mãos das raparigas, que devem ser determinadas e arrojadas. Compete a nós, mães e líderes africanas, passar o testemunho das nossas obras para servirem de fundamento que inspirará o caminho da nova geração de jovens. Distintos convidados, trouxemos aqui algumas linhas de reflexão sobre como associar o tema do nosso encontro com o tema à volta da qual a Expo Milão 2015 vai gravitar. Ao agradecer este momento, a partilha de ideias para um futuro melhor, para todos e para a mulher em particular, queremos desejar a nossa inteira confiança no sucesso da Expo Milão 2015. Muito obrigada pela vossa atenção.
Your Excellency, thank you for that really excellent tour de force, which helped us to see not only that the future of Africa is in the hands of young women, but gave some very clear ideas as to how that future can be realised and how Expo 2015 contributes to it. And now it's again with great pleasure that I would invite you all to welcome to the lectern Emma Bonino, Minister of Foreign Affairs of Italy.
Thank you very much for giving me this opportunity, and et cetera, et cetera. In tutta la mia vita ho pensato, da tanto tanto tempo, e ho cercato di operare perché credo che valorizzare l'energia del 50% della popolazione mondiale non abbastanza valutata, l'energia al femminile, ho sempre pensato che questo faceva bene, molto bene, non solo alle donne, ma faceva bene in generale al mondo intero. E che avere una maggiore valorizzazione di un patrimonio, e non penso, né ho mai pensato, che basta essere donne per essere migliori. Per la verità non basta neanche essere uomini per essere migliori, ma la differenza è che loro lo pensano. E di già che ci sono, anche lo praticano. E quindi penso che valorizzare il ruolo al femminile in tutti i campi della vita, dell'economia, della politica, della ricerca, fosse davvero una cosa importante per tutti quanti, non solo per noi. Quindi immaginatevi che quando abbiamo vinto e abbiamo partecipato in altra vita, diciamo, alla corsa per la candidatura di Milano come luogo dell'Expo con questo tema. Immaginatevi come nella mia testa fosse due volte naturale pensare che questo Expo doveva vedere un protagonismo al femminile importante. Lo penso in generale, ma in particolare legato a food and nutrition, mi sembrava assolutamente impossibile che non potessimo fare uno sforzo per un protagonismo al femminile. E non solo e non tanto per rivendicare un ruolo considerato naturale in tutte le culture, ma spesso non riconosciuto, ma perché credo, e di nuovo da quello che ho sentito, è che alla fine della storia si mostra per quello che è, una questione di diritti umani o di assenza di diritti umani, con aspetti non solo sociali, culturali, ambientali, ma anche produttivi. Insomma, alla fine della storia torniamo allo stesso punto. La difficoltà di chiudere un panel come questo e di non ripetere quello che è già stato detto e quindi è piuttosto una sfida, diciamo. Allora, voglio dirvi solo tre messaggi e dire cosa noi pensiamo di fare. Il primo messaggio che di nuovo da questo panel mi viene è la diversità e la complessità dei problemi che abbiamo di fronte sia dal punto di vista femminile che dal punto di vista del food e del nutrition. E se il tema è complesso, non c'è soluzione unica o miracolosa. Dobbiamo avere la forza, la persistenza e il coraggio di accettare che le soluzioni sono molteplici, che servono molte cose e che queste cose le dobbiamo conquistare senza aspettare chissà quale miracolo, ma lo dobbiamo conquistare in tutte le occasioni possibili, passo dopo passo, settore dopo settore. Noi già nel poco tempo che sono stato qui siamo andati, ho sentito interventi per esempio sulla necessità importantissima anche in questo campo del family planning, cosa che condivido assolutamente. Il diritto intanto a se stessi è un diritto che dobbiamo assolutamente e con maggior ragione e forza sottolineare. Anna Tetet è passata ad esempio alla questione delle infrastrutture assolutamente importanti, la cultura indigena, di tutto abbiamo sentito, il che ci dimostra ancora di più che non c'è un modello e anzi io spero che proprio noi del mondo femminile valorizzeremo le diversità, non neghiamo la complessità, accettiamo che non c'è un solo modello di sviluppo, non c'è un'unica soluzione miracolo, c'è da affermare un dato di diritti che poi ognuna esercita a seconda anche del suo progetto di vita. Non abbiamo e non dobbiamo assolutamente rassegnarci al fatto che c'è un unico modello, un unico modo di vivere, un'unica forma affettiva, no, c'è la varietà, la creatività di quello che siamo, cioè degli esseri umani. Quindi non neghiamo la complessità, non neghiamo la diversità, non abbiamo neanche paura di avere idee diverse, perché la cosa più importante è il confronto. Io per esempio molto probabilmente non vado d'accordo su tutto con Vandana Shiva. Detto questo, le voglio un gran bene e mi piace discutere con lei, poi ognuno fa le sue scelte. Probabilmente non sono d'accordo con tutto quello che viene detto, ma qual è il problema? Il problema invece è accettare che ci sono idee diverse anche dello sviluppo e che bisogna contemperarle un po' tutti quanti in una situazione di stato di diritto e in una da qui l'importanza della legge che Irene sottolineava e che per me è molto importante, sia per gli aspetti affettivi e di scelte individuali, sia per le scelte economiche e quindi di sviluppo collettivo. Perché solo mettendo insieme tutte le possibilità, accettando errori, avendo la capacità di correggere degli errori anche nello sviluppo economico, io credo che sia questo quello a cui dobbiamo puntare. Se questa è la piattaforma, quello che abbiamo pensato e di fare di Expo, che è una grande occasione a partire da food, eccetera, eccetera, la piattaforma è l'occasione in cui questa grande vitalità al femminile nella diversità trovi un luogo di sinergie, trovi un luogo di confronto, trovi un luogo che ci faccia vedere quanta energia siamo e quanto essere separati ed isolati perdiamo, diciamo, di economia di scala nella nostra capacità di pressione e nella nostra capacità quindi di cambiare in qualche modo il sistema o il mondo. Viviamo oggi un paradosso terribile. Tanto per capire, c'è 1 miliardo di persone che soffre di fame, c'è 1 miliardo di persone che soffre di overnutrition, obesità e quant'altro. È veramente il paradosso del nostro mondo. E all'interno di questo c'è un mondo al femminile, la cui energia, la sua capacità, ma non solo la sua tradizione e la sua cultura, ma anche la ricerca, l'innovazione, la capacità di adattamento, la capacità veramente di fare le nozze coi fichi secchi, si dice nel mio paese, cioè quello di veramente, anche in condizioni difficili, riuscire a tirare avanti, è un'energia che spesso non è sufficientemente valorizzata e proprio per questo rischia di andare un po' sprecata. Mi piace mettere insieme società civile, istituzioni, governi, parlamenti, istituzioni internazionali, NGO, perché questo è quello che fa non la confusione ma la ricchezza. Se riusciamo a darci un po' di ordine e superare appunto un rischio di confusione che pure esiste evidentemente o di cacofonia, ma fare di questa diversità e di queste diverse energie un grande asset. Abbiamo costituito, vedo qua sia nel panel che in prima fila, un board internazionale mettendo insieme varie esperienze provenienti da vario mondo. Ci siamo dati un inizio di piano d'azione. E intanto voglio molto ringraziare il mio viceministro Marta Dassù, che ha accettato non solo, ma di fare un po' l'ambasciatrice itinerante di questo progetto. Sicché, grazie Marta. Marta parte il 5-6 dicembre per la Birmania, perché con altre colleghe avverrà una delle prime grosse conferenze al femminile del mondo asiatico in Birmania con Aung San Suu Kyi e presenterà questo nostro progetto con Aung San Suu Kyi, ne abbiamo già parlato, ma per cercare di coinvolgere anche quel mondo. L'Italia ospiterà il vertice Unione Europea-ASEAN a novembre dell'anno prossimo e quindi saranno presenti 50 e più paesi provenienti da quel mondo. Useremo quell'occasione per pubblicizzare e per andare avanti con un side event proprio su Expo 2015 dedicato alle donne. Abbiamo tra poco la conferenza Italia e America Latina. Useremo questo 12 e 13 dicembre con l'aiuto anche della nostra Patrizia del Messico per fare di questa conferenza governativa dell'America Latina un'altra vetrina, un altro momento di pubblicizzazione di questo progetto in modo che tornando a casa si sentano tutti più coinvolti. Già ieri sera in un breve e intensissimo riunione di board la First Lady del Mozambico che avete sentito ci ha offerto di ospitare questo progetto in un seminario in Mozambico di dimensione regionale, quindi per farlo conoscere in Africa. Anna Tetet del Ghana ci ha offerto la disponibilità di contatti con l'Unione Africana e per altri eventi di questo tipo. Ovviamente coinvolgeremo l'Europa con un'iniziativa a Bruxelles e Vandana Shiva ci ha invitato il 1 ottobre 2014 a presentare questo progetto in uno dei suoi eventi più grandi, diciamo, che si riferisce appunto a alimentazione, cibo, biodiversità e sviluppo sostenibile. È l'inizio, come vedete, di un pellegrinaggio che io spero si arricchisca di altri eventi e di altri appuntamenti, e l'idea è di mobilitare tutto il mobilitabile, perché alla fine questi 6 mesi che abbiamo per moltiplicare le possibilità per stare insieme riescono a farci capire quello che abbiamo visto qui in nuce. Progetti molto interessanti che necessitano di essere forse più conosciuti. Ho trovato il progetto Oxfam, per esempio, molto innovativo e molto interessante. Ce ne sono probabilmente moltissimi altri che soffrono della loro dimensione o di non essere forse abbastanza sostenuti, abbastanza conosciuti. Accetto la proposta di Cristina, nel senso che dobbiamo fare uno sforzo che per essere serie non è necessario essere noiose. Quindi, Se vi viene qualche idea, come dire, anche brillante, diciamo così, o se ci sono artiste in questa sala, o se ci sono animatrici di vario tipo, sono sicura che ci sono, dateci delle idee per essere certamente serie come siamo, ma non è indispensabile essere noiosi. Anzi, dobbiamo cercare di andare avanti e attirare anche con altri strumenti. Vogliamo arrivare alla fine con dei progetti, vogliamo arrivare con una carta, diciamo, di pochi punti relativi, non in generale ai diritti delle donne, ma donne e alimentazione, e pensiamo davvero in questo modo di poter mettere come governo, come occasione che ci è data di Expo 2015, il mio sogno che curo da tanto tempo con Cristina e che per alcuni anni sembrava morto, adesso per fortuna è ritornato, questa idea di Women and Expo, è veramente che Expo di Milano abbia questa connotazione e questo sapore al femminile. Sapore e saperi al femminile. Mi piacerebbe che Milano fosse ricordata anche per questo e mi piacerebbe anche pensare che Milano segnerà un cambiamento nei prossimi e futuri Expo e che comunque e dovunque si terranno e di qualunque tema si occuperanno, il protagonismo al femminile in Expo sia un dato acquisito. Mai più Expo che facciano l'economia dei sapori, dei saperi, nuovi ed antichi, dell'energia che noi tutte e voi tutte rappresentate. Quindi buon lavoro, soprattutto non delegateci tutto, non siamo in grado di fare miracoli, ma sono invece sicura che nell'ascolto, nella sinergia di tutte noi, ognuna nel suo posto e nel suo luogo, io credo che Expo sarà davvero un successo. Grazie, grazie a tutti.
Okay.